Spazio Italia.
Te voglio bene assai, settimanale di vita e cultura italiana in Belgio, ogni martedì alle 19.30 su RCF 107.6.
E benvenuti ai nostri radioascoltatori su questo Spazio Italia di RCF. Te voglio bene assai, è Vilar che vi parla dai microfoni appunto di RCF in compagnia di Manuela. Ciao Manuela.
Ciao.
Buonasera. E anche di Giuseppina. E Josephine pure per gli
ciao.
Amici. Ciao. E allora, è la prima trasmissione, mi pare, dopo Pasqua, se non sbaglio. Avete passato bene le vacanze pasquali?
Sì, sì. Mangiato tanto.
Mangiato tanto, infatti, bevuto sì. Anche. No? Sì, la colomba anche, sì.
Sempre.
Sempre.
E l'uovo di Pasqua.
L'uovo di Pasqua.
Con la sorpresa.
Pure. E certo. Che cos'era la sorpresa? Fammi...
No, una cosa così, con il pulcino di
dentro. Oh, che bellino il pulcino. E quindi diciamo un buongiorno, buonasera, non si sa, a David in regia. Ciao David, forse è meglio così, ciao. Va bene, quindi iniziamo la nostra trasmissione con Manuela, che ha un bel argomento che riguarda che cosa?
Sì, riguarda il sisma in Abruzzo e la solidarietà delle persone appunto per aiutare coloro che hanno sofferto per questo disastro. E quindi volevo parlare di un articolo che è apparso sul botteghino del febbraio, del 25 febbraio, scritto da Emanuela Medoro, che ci racconta la sua esperienza nel campo base della Croce Rossa Italiana all'ex Italtel. Lei appunto dice che è stata un'insostituibile esperienza di vita in, appunto all'Aquila, in questo drammatico periodo del dopo terremoto. È consistita questa esperienza nell'aiutare appunto le persone e distribuendo sostanzialmente beni di prima necessità. E questo è stato fatto da uomini e donne che sono venuti da tutta Italia e che si sono sostituiti per vari periodi di volontariato, che ovviamente hanno sottratto al lavoro oppure hanno chiesto ferie. Dice che sono tantissimi, giovani e meno giovani, uomini e donne, che provengono da tutta Italia, che costituiscono appunto una comunità di gente che pratica una solidarietà, diciamo, concreta, che consiste appunto nel rinunciare al conforto domestico, al buon cibo di casa, ma anche ad una doccia, se pensiamo alle condizioni in cui si fa questo tipo di volontariato, per aiutare le persone. E una cosa interessante che dice è che appunto sono persone che arrivano da tutte le parti d'Italia e di tutte le età, e quindi lei raccoglie delle memorie singolari che ricorda di questa esperienza. Per esempio, c'era un tipo del nord, come dice, che era in divisa del corpo militare della Croce Rossa Italiana e che aveva approfittato di una pausa pomeridiana per lanciarsi in una vibrante tirata contro l'Unità d'Italia, che a sua detta era appunto responsabile dei ritardi di crescita della sua amata città veneta per colpa di Roma ladrona. Oppure, interessante anche una persona di cui lei dice po' grosso, un tipo alto e grosso, che però non parlava, lavorava sodo e spostava dei pesi, e poi si scopre che alla fine insomma proviene appunto dal nord e che viene addirittura dall'Afghanistan, aveva dei legami con l'Afghanistan, quindi persone un po' di tutte le diciamo di tutte le provenienze, e ovviamente anche donne, come ho detto. Per esempio, lei cita una volontaria di Frosinone che considera dotata di un'energia e volontà costanti, quindi da ricordare, che lavora nella Croce Rossa Italiana ormai da 25 anni e che si sposta regolarmente ovunque ci sia bisogno. Un elemento anche interessante che riprende in questo articolo è il tema del linguaggio come elemento unificante al di là delle divisioni di accenti e dialetti, dati, ma diciamo il cosiddetto linguaggio di caserma, quello che si dice abbia contribuito anche a fare l'Unità d'Italia, al di là di quello che stava scritto sulla carta. E linguaggio che per esempio cita ogni due o tre parole delle parti intime, maschili o femminili, e che adesso è usato non solo dagli uomini che prima facevano il servizio militare, ma anche dalle donne, giovani e meno giovani. Ed è anche interessante perché in questi contesti si riscoprono parole della lingua italiana che sembravano perdute in altre situazioni. Ora, parlando di alcuni dati riferiti a questa situazione drammatica del dopo sisma, le cito anche dei dati forniti dalla Coldiretti d'Abruzzo, che ha comunicato che il sisma ha provocato danni per almeno 100 milioni di euro, ha danneggiato oltre 400 aziende agricole, soprattutto quelle impegnate nell'allevamento del bestiame, per il crollo di strutture di ricovero per gli animali e per la morte di molti animali. Quindi si concentra appunto sulla tematica anche del danno agricolo e conclude appunto esprimendo una profonda gratitudine a tutti i pastori sardi, perché cita un'attività di volontariato e di un'azione di aiuto da parte della Regione Sardegna e tutti quelli che hanno contribuito appunto alla buona riuscita di questa operazione. Speriamo che ce ne siano sempre altre e comunque credo che sia un messaggio molto importante da dare anche ai nostri.
Che ne pensi, Manuela, del volontariato? Una bella esperienza questa, no?
Sicuramente.
Specialmente durante i terremoti. Sì. Si vedono tanta gente, si conosce tanta gente soprattutto che lavora, e tutto questo perché?
Per aiutare
gli altri. Ecco.
No, è assolutamente un'esperienza importantissima che oltre ad aiutare fa anche crescere personalmente, quindi diciamo sicuramente almeno un doppio vantaggio.
È un'esperienza di crescita, sì. Soprattutto. Tu, Giuseppina, hai fatto qualche volta opera di volontariato?
Sì, un po', diciamo così.
In che settore? In che occasione?
Aiutare gli altri quanto hanno bisogno. Ci sono sempre, dunque questo non c'è problema.
Comunque, anche se tu non fai volontariato, però lavori, il tuo lavoro consiste anche in questo, no? In un lavoro che aiuta, di aiuto.
Sì.
Tu lavori in un ospedale.
Sì.
E quindi praticamente vedi la sofferenza ogni giorno.
Sì.
È vero, no?
Sì, lo so.
Va bene, quindi dopo questa prima parte, grazie Manuela per il tuo intervento e ascoltiamo il primo brano musicale che David ora ci mette.
Ho provato a non amarti. È impossibile per me, chiedi tempo per pensarci, ma perché? Ho provato a non cercarti, ma so sempre dove sei, e mi costa non chiamarti, e tu lo sai. Dici che devi star sola, se un dubbio c'è, che vuoi risolverlo da te, e non hai capito niente di me. Oh, ci sei tu e io mi illumino, mi agito quando non ci sei, ma tu non vedi niente, pensi ad altro ormai, e lo sai. Lasciati in mezzo ai miei, ma ogni volta che li vedo penso a noi, penso a te, nuda o vestita, ripenso a te, grande infinita come Dio, quando il tuo mondo era anche il mio, yeah. Ci sei tu e io mi illumino, mi agito ci sei, ma tu non vedi niente, pensi ad altro ormai. Ci sei tu e io mi illumino. lo sai già. Ci sei tu e io mi illumino, mi agito quando non ci sei, ma tu non vedi niente, pensi ad altro ormai. Ci sei tu e io mi illumino, dirtelo non funziona più. Io da stasera esco, se vuoi mi cerchi tu. Ci sei tu e io mi illumino, mi agito quando non ci sei, ma tu non vedi niente, pensi ad altro ormai. Ci sei tu e io mi illumino, dirtelo non funziona più. Io da stasera esco, se vuoi mi cerchi tu. Ci sei tu e io mi illumino, mi agito quando non ci sei, ma tu non vedi niente, pensi ad altro ormai. Ci sei tu e io mi
Per chi si fosse messo in questo momento all'ascolto di RCF sui 107.6, state ascoltando Spazio Italia, Te voglio bene assai, Vilar ai microfoni, accompagnato da Manuela e da Giuseppina. Altro argomento, vediamo un po' di attualità, ma dove è finita l'umiltà? Manuela, tu che dici? L'umiltà è molto importante, no? Giuseppina?
Sì, sì.
È importante essere umili.
Sì.
Praticamente non si conosce quasi più l'umiltà. Ovviamente c'è tanta brava gente che ci circonda intorno. Però insieme a questa brava gente che c'è, c'è anche il presuntuoso che sopravvaluta le proprie capacità, si propone per compiti importanti che danno notorietà, denaro, soprattutto prestigio, però trasferisce agli altri tutto quello che lui avrebbe dovuto fare. Pensa di meritare dei riconoscimenti e quando ritiene che gli altri non lo apprezzino in modo adeguato, parla bene di sé. Praticamente si autoelogia. Questo è il presuntuoso. Ma tra tanta brava gente c'è anche lo sbruffone, che non è altro che un presuntuoso che esagera su cose di scarsa importanza. E c'è anche l'arrogante, ed è colui che si fa strada schiacciando gli altri, umiliandoli e imponendosi con la sua personalità o con il posto che occupa. Ovviamente tutte queste caratteristiche che fanno parte della personalità sono dei difetti poco gravi finché rimangono legati nel desiderare quello che non siamo e non disturbino la personalità dell'altro. Nel momento in cui questi tratti della personalità si utilizzano approfittando del proprio potere, della debolezza degli altri, con fini chiaramente distruttivi, e allora diventano difetti molto gravi. Quindi chi è che non ha conosciuto, quante volte noi diciamo in giro, ma che sbruffone, che presuntuoso, è vero, no? Che utilizziamo questi termini così, queste caratteristiche. Però ci sono anche coloro il cui scopo è quello di apparire a tutti i costi, ma che in effetti non realizzano mai niente nella vita, ma fanno un gran baccano per attirare la loro attenzione. Purtroppo sono poche le persone che sanno mantenere un giudizio stabile di se stesse, sia nei momenti difficili che in quelli vittoriosi. Rare sono le persone che conservano un certo equilibrio nella difficoltà e che restano umili quando raggiungono successo e potere. La stragrande maggioranza della gente ha sete di riconoscimenti esterni e quando riesce ad ottenere una carica importante e fa di tutto per ottenerla, spesso subisce una vera e propria trasformazione. Cambia anche, se noi ci facciamo caso, cambia anche modo di parlare e di camminare addirittura. Per loro è quasi un bisogno, una necessità per sentirsi vivi, importanti, realizzati, ma che a noi invece lasciano soltanto un grande vuoto. Ciò che la società moderna non arriva ancora ad apprezzare è l'importanza dell'umiltà, forse perché non sa più riconoscerla, perché siamo talmente abituati ad essere circondati da queste persone che addirittura l'abbiamo anche dimenticata. La presunzione, l'arroganza, la vanità sono diventate ormai un modo di vivere, un modus vivendi della vita odierna. Fanno parte di noi, tant'è vero che si è anche più indulgenti nei loro confronti, perché non facilmente riconoscibili in quanto vengono mascherate da una falsa umiltà. Però a questo punto ci si deve porre la domanda, ma dov'è? Dov'è finita la vera umiltà? Dobbiamo anche saperlo riconoscere. L'umile non è il timido o il depresso o chi va a chiedere favori a qualche altro. Umile è chi sa che abbiamo bisogno degli altri, è colui che è cosciente che non possiamo realizzare nulla da soli. Umile è chi non dà importanza ai riconoscimenti, ma solo a ciò che di bello e di buono riesce a creare con le proprie naturali capacità.
Solo che ti perdi, non ti chiedo quanto resterai, no, né promesse né ricordi, non è quello, oh no, lo sai, un minuto per averti, un saluto quando te ne vai, poi quando passa questa notte, come un sogno passerai, che domani è tardi, che adesso è sì, sì, per come mi parli. We'll be right back.
E passiamo alle informazioni con Manuela, che ha un'importante informazione da darci sugli OGM.
Sì, perché è recente la notizia della firma da parte del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Luca Zaia, del decreto che vieta la coltivazione del mais OGM MON 810. Quindi una decisione che va, diciamo, contro la tendenza attuale europea. Sappiamo che la Commissione europea ha da poco sbloccato l'uso degli OGM, cui Futuragra per esempio si oppone come associazione, ma che ha visto l'appoggio per esempio della Coldiretti. Dunque, da seguire questa futura vita degli OGM in Europa, che rimane appunto l'ultimo baluardo mondiale contro l'introduzione dell'omogenizzazione delle culture e la diversificazione della specie.
Bene, grazie Manuela. E ora con gli avvenimenti di Josephine.
Sì, allora, io vi ricordo che attualmente e fino al 30 maggio 2010 ci sarà un expo, Découverte multisensorielle de l'Italie, al Museo Multisensoriale del Gricca a Berchem-Sant'Agat. Diversi oggetti, opera d'arte, disegni in rilievo illustrando l'Italia nella sua diversità saranno presentati. Tutti i sensi saranno messi a contributo, l'udito, il gusto dell'assaggiare diversi sapori italiani, l'odorato nel sentire gli aromi, eccetera. Questa expo è indirizzata ai non vedenti, ma il largo pubblico potrà anche visitarla. Prenotazioni allo 0475 289130. Poi, attualmente, fino al 30 aprile, la Cinematech propone una rassegna cinematografica, ciclo di 17 film di Pierpaolo Pasolini, scrittore, poeta e regista. Questa rassegna avrà luogo al Cinematech al 9 Rue Baron Horta a 1000 Bruxelles. Per maggiori informazioni, chiamare allo 02 551 1940. Poi ci sarà un'exposition Drôle de Femme dal 10 al 29 aprile 2010 al Am Art Louise Galerie, rue de Jonker 34, 1060 Bruxelles. Dal giovedì al sabato alle ore 14 fino alle 18. L'entrata è libera. Ed ecco, tutto qua per il momento.
È tutto qua per il momento?
Sì.
Ma c'è ancora un'altra cosa, che è il 28esimo Festival Internazionale del Film Fantastico a Bruxelles, che si svolgerà al Tour et Taxi dall'8 al 20 aprile, ovviamente del 2010. Non mi rimane altro che augurarvi un buon proseguimento degli ascolti su RCF 107.6 e darvi appuntamento alla settimana prossima.
Spazio Italia.
Te voglio bene assai. Settimanale di vita e cultura italiana in Belgio. Ogni martedì alle 19.30 su RCF 107.6.